Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata al catechismo della Chiesa Cattolica che noi leggiamo e commentiamo e soprattutto spieghiamo. Cari amici, questa settimana, un po' come anche nostra consuetudine, quando in prossimità, ecco, di qualche importante festa, di qualche importante ricorrenza, facciamo un po' di cursus, diciamo così, dal nostro catechismo. Proprio questa settimana davanti a noi, proprio soltanto un pugno di ore ci separa da una festa importante, la festa della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Ecco, questa dopo l'8 settembre che abbiamo festeggiato la natività di Maria, il 12 e il Santissimo nome di Maria. Ecco, questa festa si presenta appunto come completa un triduo, ecco, proprio di feste mariane. Per cui io subito cedo a Padre Giampio e a Mosè la parola proprio per affrontare questo tema e anche un po' per collegarci, ecco, al nostro catechismo della Chiesa Cattolica. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo. Allora,
Ecco, Padre
giustamente,
Giampio, Mosè.
Antonio ci dà queste belle indicazioni che ci prepariamo alla festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. E vogliamo iniziare con un articolo del Catechismo, del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci dice come la Madonna, come la Beata Vergine Maria pregava. Tra i modelli di preghiera che ci dà il Catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo il modello eccelso della Vergine Orante, la Beata Vergine Maria. Se ci può leggere l'articolo, Mosè, grazie.
Sì, padre. Come pregava la Vergine Maria? La preghiera di Maria è caratterizzata dalla sua fede e dall'offerta generosa di tutto il suo essere a Dio. La madre di Gesù è anche la nuova Eva, la madre dei viventi. Essa prega Gesù, suo figlio, per i bisogni degli uomini.
Benissimo. E noi abbiamo i primi riferimenti che un po' la liturgia ci innalza della preghiera della Beata Vergine Maria Orante nel mistero dell'Immacolata Concezione, un po' la tradizione ce lo spiega, ma particolarmente nella prima vita, particolarmente proprio nella festa che ci prepariamo a fare, a celebrare nel 21 novembre, la festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio e anche la festa un po' delle pro orantibus della vita contemplativa, come la Madonna pensa modello di preghiera e la modello di preghiera più alta, quello della Beata Vergine Maria, a cui tutti i contemplativi vogliono in qualche modo cercare di prendere come modello di poter arrivare. E visto che la Madonna è anche la nostra mamma, bene, dice San Giovanni Paolo II, è mater et magister, madre e maestra della vita spirituale. Quindi vogliamo chiedere oggi alla Beata Vergine Maria che particolarmente ci aiuti a formarci in questa vita di unione con il Signore nella preghiera, fino addirittura innalzarci la vita contemplativa. Abbiamo iniziato anche in questi, da qualche incontro a parlare dei gradi di preghiera. Bene, la vita contemplativa è un grado di preghiera che ci innalza ancora di più all'unione con il Signore. Per fare questo, vediamo lei come modello in questo mistero della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, che secondo la tradizione questo avviene all'età di 3 anni. E vogliamo far aiutare a contemplare questi misteri da un libro molto bello che è La mistica città di Dio. È la vita della Vergine, della Madre di Dio, della Madonna, che racconta, narra a una sua serva, alla venerabile Suor Maria d'Agreda. Già questa santa l'abbiamo già visto in altre circostanze perché è un'eccellente catechista. Pensate, si è recata in bilocazione a distanza di migliaia e migliaia di migliaia di chilometri ad evangelizzare dei popoli aztechi, messicani, in cui il cristianesimo non era ancora raggiunto. E con queste catechesi continue, giornaliere, in cui in due occasioni veniva portata lì, evangelizzava, catechizzava questi popoli pagani, di cui anche era difficile la conversione, umanamente parlando, e li prepara già in modo che quando arrivano i primi missionari, trovano questi indigeni già preparati per il battesimo. Siamo pronti per il battesimo, vi stavamo aspettando voi sacerdoti missionari, vogliamo ricevere il battesimo, e li interrogano sulle verità di fede, si trovano ben preparati, ma chi vi ha insegnato queste cose? E gli spiegano, ma ogni giorno veniva una signora, la descrivevano con un cappello fatto così, con un vestito fatto così, con al fianco una... questo missionario francese dice, ma queste sono le nostre suore di clausura, che vengono fuori a evangelizzare, siamo i primi noi avventurieri che raggiungiamo queste terre, come è possibile? Questo missionario diventa vescovo, ritorna in Spagna e aveva sentito parlare di una certa suora, Maria d'Agreda, con una fama di avere qualche dono particolare, e la cerca di incontrarla, colloquio, interroga, così, io andavo, venivo non so come, venivo portato dalla Madonna e qui mi dicono vai, fa catechista, gli insegnali la dottrina, insegna a pregare, insegna le verità di fede, così ha fatto, e la Madonna portava migliaia di chilometri di distanza, visto che le comunità senza fusi orari, senza problemi di sciopero degli aerei, delle linee, dei treni, dei traghetti, così, come il Signore utilizza queste anime docili, queste anime che ci lasciano plasmare docili alla grazia di Dio. Questa qui, ecco, vita contemplativa che diventa catechista attiva. È bellissimo. E allora ci ha lasciato la Madonna dare a questa Suor Maria d'Agreda questa sua vita, tutta la sua vita, e un'altra particolarità, che la Madonna poi a fine di ogni capitolo dà degli insegnamenti a Suor Maria d'Agreda, di cui tutti noi possiamo anche oggi beneficiare, e vogliamo un po' assieme vedere una sbirciatina a questi misteri che oggi un po' ci prepariamo a festeggiare nella presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Siamo al libro secondo, capitolo primo, di questa, come la presentazione di Maria Santissima al Tempio al suo terzo anno di età. E qui c'è una piccola introduzione. Inizia già a parlarci di questo mistero? No. Ci vuole far vedere una retroscena. Questo avvenimento in qualche modo è già descritto, o in qualche modo ci viene già parlato nella Sacra Scrittura. E allora dice, che cosa è, come inizia questo capitolo? Nella Sacra Scrittura ci sono tante ombre, tante figure che ci parlano di Maria Santissima. Ci sono dei personaggi che ci parlano di Maria Santissima, Giuditta, Esther, Deborah, le profetesse, Eva, l'antitesi, la disobbedienza, il parallelo antitetico, l'obbedienza della nuova Eva, la Beata Vergine Maria. Insomma, ci sono tante, tante figure, personaggi che parlano, e anche delle figure. Tra queste figure, qual è? Poniamo l'attenzione a che cosa? All'arca dell'alleanza. Allora dice, vedi, tra le ombre che furono figure di Maria Santissima, nessuna è più espressiva dell'arca dell'alleanza, per la materia con cui era fabbricata, per ciò che conteneva dentro di sé e per l'uso a cui serviva nel popolo di Dio e per quello che mediante la stessa arca con essa il Signore operava. Bene. Che cos'era quest'arca dell'alleanza? Che cosa si realizzava in quest'arca dell'alleanza? Che quando era stata preparata? Mosè, patriarca, non il nostro amico Mosè che ci aiuta in questi catechismi, però l'anonimo, il santo protettore di Mosè Fabbri, Mosè patriarca, e riceve da Dio il messaggio di portare fuori il popolo dell'alleanza dalla schiavitù d'Egitto, di liberarlo. E a un certo punto gli dà, una volta liberato, un'altra cosa, di costruire quella che viene chiamata l'arca dell'alleanza. Era un sarcofago, era un contenitore costruito da Dio, gli dà le indicazioni, le misure, come deve essere costruito, materiale all'interno, all'esterno, gli angeli, i cherubini d'oro, che sono tutto da tutte le indicazioni. Bene, qui vediamo una figura della Beata Vergine Maria. Allora, che cosa conteneva? Di che cosa era fatto questa arca dell'alleanza? Era un po' un abbozzo che ci parla della Beata Vergine Maria e ciò che per mezzo di lei e con lei il Signore avrebbe operato nella Chiesa. Quindi nell'arca dell'alleanza vediamo un tipo, una figura di quello che è la missione, di chi è la Madonna e quale sarebbe stata la sua missione. Innanzitutto, di che materiale è fatta quest'arca dell'alleanza? Dio vuole che venga fatta con del cedro incorruttibile. La caratteristica di questo materiale è che è immarcescibile. Bene, cosa vuol dirci? Cosa vuol dirci questa costruzione fatta con legno incorruttibile? Bene, fabbricata l'arca dell'alleanza. La materia con cui viene fatta, per divina disposizione, ha il significato di parlarci della Beata Vergine Maria come nostra mistica arca, che è liberata dalla corruzione della colpa personale, come dal tignolo occulta del peccato originale e anche quindi, tutte le sue conseguenze del peccato originale, tra cui le passioni, i vizi capitali e il fomite e il desiderio del peccato. Quindi ci parla già dell'immacolata concezione di Maria Santissima. Il legno, il cedro incorruttibile. Pensa, la sapienza di Dio. Con due parole ci parla di un grande mistero, che le grandi menti si perdono. Questo arca dell'alleanza costruita di legno incorruttibile, legno marcescibile, doveva essere tutta ricoperta di oro finissimo, oro puro, di cui l'arca era rivestita dentro e fuori. E indica che cosa? La sublime perfezione della grazia, dei doni di cui Maria risplendeva nei pensieri, nelle facoltà, nelle virtù, nelle opere, nei costumi. E non si poteva infatti trovare parte di quest'arca oppure un momento in quest'arca in cui non fosse tutta piena e rivestita di grazia, di squisito valore, tanto all'interno che all'esterno. Cosa mi insegna questo? La Beata Vergine Maria è la piena di grazia, è l'Immacolata, e l'angelo dell'Arcangelo Gabriele saluterà, ti saluto, piena di grazia, è piena di grazia dentro, rivestita l'arca dentro e fuori, quindi è pienissima di grazia, è piena di grazia dentro, in tutte le facoltà interne, memoria, pensieri, volontà, nelle sue operare, proprio purissimo, copra con oro purissimo per... perché tu possa rivestirti di cose belle e preziose. Allora dobbiamo purificarci, rende questo oro purissimo. Un'altra caratteristica di questa cosa della vita della Madonna è questo oro purissimo che riveste tutta l'arca, all'interno e all'esterno, e sempre continuamente, non ci sono dei momenti in cui l'arca è rivestita d'oro, altri momenti è senza oro. Quindi tutta la vita della Madonna è vissuta alla perfezione, nelle parti delle facoltà interne e facoltà esterne, per piacere a Dio. Noi purtroppo a volte invece abbiamo delle intermittenze, a volte sono riprese da atti di virtù, a volte mi copro di strisce in cui non sto più vivendo come vuole Dio, ma sto vivendo un po' da pecorone e quindi non facendo un po' vincere le passioni invece di far vincere la grazia di Dio. Questa è un po' la nostra intermittenza che tante volte può capitare. La Beata Vergine Maria è un modello di perseveranza e di continuità. Quella torre fortissima, quella torre d'avorio, quell'arca d'oro, quella torre d'oro, di cui è rivestita, di cui continuamente è ripiena, ricolma di tutte le grazie. Anzi, così ricolma che ha trovato grazia presso Dio, quindi trova anche tutte quelle grazie che io, miso peccatore, rischio di perdere quella grazia divina. Quindi devo ricorrere sempre a lei percorrere ogni pienezza di grazia, tutta pienezza di virtù, tutta pienezza di meriti, tutta pienezza di bene e benedizione, e vuole ricolmare anche me, povero miso peccatore, figlio di Adamo, vuole ricolmare di tutte queste sue grazie. E qui abbiamo parlato che l'arca è come, di che materiale è costruito e di cosa è rivestito. Ancora ci dà il contenuto di quest'arca dell'alleanza. Le tavole di pietra su cui era scritta la legge, un'urna piena della manna celeste e la verga dei prodigi, la verga di Aronne, la verga infiorita di Aronne. Questo era il contenuto di quest'arca dell'alleanza. E questo, il contenuto, significa di chi ci parla? Del Verbo increato, della seconda persona della Santissima Trinità, che nella pienezza dei tempi si fece carne, dove? Nel grembo purissimo della Beata Vergine Maria. Quindi l'arca dell'alleanza contiene le tavole della legge, la manna, il pane disceso dal cielo, con cui si sfamavano il popolo eletto nel deserto per 40 anni, il pane del miracolo, il pane degli angeli, e la verga fiorita dei prodigi. Queste cose sono figure di chi? Di Gesù Cristo. L'arca dell'alleanza è figura della Madonna, Gesù Cristo il contenuto, ecco la Madonna, madre di Dio, madre del Messia, madre del Salvatore, la madre del Verbo incarnato, arca viva. Perché Gesù chi è? Gesù è la pietra viva, è il fondamento dell'edificio della Chiesa, è la pietra angolare che si staccò dal monte dell'eterna generazione per unire i popoli giudei e gentili, prima tanto divisi. È la pietra su cui fu scritta dal dito di Dio la nuova legge di grazia, depositata nell'arca virginale di Maria. Quelle tavole da leggere, quella tavola che Dio, che Mosè riceve da Dio sul Monte Sinai. Sul Monte Sinai, scusate. E la nuova legge, ecco, l'alleanza che Dio stabilisce con l'uomo. Ecco la nuova ed eterna alleanza, non fatta nel sangue di vitelli, di agnelli, di capretti, di pecorelle, ma nel sangue dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'eterno, l'unico eterno alleanza sancito nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ancora, la manna che cosa vi ricorda? È per 40 anni il popolo si trova nel deserto e viene nutrito miracolosamente da questa manna, da questo pane degli angeli. Questa manna celeste figura del pane disceso dal cielo dal Santissimo Eucaristia, ancora Gesù Cristo, pane di vita eterna. Ancora la verga di Aronne, la verga fiorita di Aronne, era la verga con cui Mosè percuote il mare e si apre il mare, e il popolo eletto passa ad asciutto, e dopo ancora percuote il mare e il popolo egiziano che aveva preso in schiavitù il popolo eletto lì perisce. Ancora la verga con cui vengono fatti i prodigi delle 10 piaghe d'Egitto, ancora la verga che percuote una roccia e la scaturisce l'acqua, fonte d'acqua viva, cui dissete il popolo delle acque di Meriba dove aveva mormorato contro Dio, cioè, l'operatore di prodigi. Ricordi San Giovanni? Quando va da Gesù Cristo, i discepoli manda, se tu colui che deve venire dobbiamo aspettare un altro, cosa risponde Gesù? Dite a Giovanni quello che vedete. E i zoppi guariscono e camminano, i ciechi riacquistano la vista, e i morti risuscitano, i poveri predicata la buona novella. Ecco, tutte queste opere sono le opere messianiche che testimoniavano la venuta, questi prodigi, l'opera del Messia, del Salvatore. Quindi mi parlano della divinità di Gesù Cristo nostro Signore. Ed ecco allora questa grande grazia che racchiude l'arca dell'alleanza e ci parla di tutto questo. Adesso una domanda: ma stiamo parlando della presentazione della Beata Vergine Maria, perché perderci in quest'arca dell'alleanza? Punto di domanda. Adesso vi do un punto di risposta. Da tutto ciò continua ancora la venerabile la Madonna a parlare alla venerabile Maria d'Agreda, conseguiva che l'arca dell'Antico Testamento, non per la figura ma per la verità che significava, servisse da piedistallo e base al propiziatorio, sede del Signore, tribunale delle sue misericordie, dove lì udiva il suo popolo, gli rispondeva per dare corso alle domande e ai favori che voleva loro fare. Per il fatto che Dio rese solamente Maria Santissima il suo trono di grazia, non rinunciò a sovrapporre il propiziatorio a questa mistica e vera arca, avendola fabbricata per chiudervi in esso il tribunale della giustizia, che rimase in Dio solo, quella della misericordia fu posta a Maria. Quindi, qual era il ruolo di quest'arca dell'alleanza? L'arca racchiudeva le tavole della legge, la manna, la verga dei prodigi, e Dio vuole che solamente in quest'arca mistica trovassimo la sorgente delle grazie, che è Dio stesso. E l'arca dell'alleanza racchiudeva la presenza di Dio, quella nube che guidava il popolo eletto e decideva quando muoversi, quando fermarsi, era presente nell'arca dell'alleanza. Era la presenza di Dio. E da lì Dio aveva posto il propiziatorio su cui voleva aiutare il popolo eletto nelle sue domande, nelle sue richieste, nelle sue suppliche e nel dispensare la sua misericordia. Ecco, quindi l'arca dell'alleanza, luogo di incontro con Dio, luogo in cui l'uomo poteva essere esaudito delle sue domande, l'uomo che trovava misericordia nell'avvicinarsi a quest'arca dell'alleanza. È appunto figura della mediatrice di tutte le grazie che è la Beata Vergine Maria. Quindi in quest'arca dell'alleanza era chiuso il mistero dell'Immacolata Concezione, la maternità divina e il suo ruolo di mediatrice, di dispensatrice di tutte le grazie, quello che diciamo nella Salve Regina, Madre di Misericordia. Quindi un'arca così misteriosa, un'arca così sacra, fabbricata dalla mano dello stesso Signore per essere sua abitazione, che è la Madonna, propiziatorio per il popolo, non stava bene fuori del Tempio, dove fu custodita l'arca materiale, che è solo figura di quella vera spirituale del Nuovo Testamento. Quindi l'arca per un certo periodo rimane per 40 anni insieme col popolo nel deserto, sotto la tenda del convegno. Il re Salomone costruirà il Tempio dell'Alleanza, il Tempio dell'Alleanza in cui abiterà la presenza di Dio, l'arca dell'Alleanza. Un Tempio di Gerusalemme, una delle più grandi meraviglie del mondo delle costruzioni, per custodire l'arca dell'alleanza. Tutto il tempio aveva la funzione di custodire l'arca dell'alleanza. Quindi è giusto che l'arca dell'alleanza stesse nel tempio. Quale festa facciamo? Stiamo preparando la presentazione della Beata Vergine Maria, figurata dall'arca dell'alleanza, che si reca al tempio per essere consacrata. Perciò Dio ordina che Maria Santissima fosse collocata nella sua casa, nel suo luogo, nel tempio. Ed ecco che compiuti 3 anni della sua nascita, con grande stupore, avviene questo grande mistero. E qualunque, quando il re Davide trasferì l'arca in diversi luoghi e in seguito il figlio Salomone la collocò nel Tempio come sede propria, quantunque l'arca non avesse altra grandezza se non quella di significare Maria Purissima e i suoi misteri, queste traslazioni furono celebrate con grande festa, con grande giubilo, da parte dell'antico popolo. E questo provano le solenni processioni che Davide fece dalla casa di Abinadab a quella di Obed Edom, nonché da quella al tabernacolo di Sion, città di Davide, e quando da Sion il re Salomone, figlio di Davide, la traslò al nuovo tempio di Gerusalemme, che per ordine del Signore aveva edificato come casa di Dio e casa di preghiera. Quindi, un ultimo passaggio qual è? Mi parlo di quest'arca alleanza, quali sono i credenti di quest'arca alleanza, di cosa mi parlano, qual è il segno di quest'arca alleanza. Quest'arca alleanza sta nel Tempio, tutte le traslazioni, tutti i movimenti dell'arca alleanza erano fatte con grande processione, con grande solennità. Bene, ci prepariamo alla festa di questa traslazione, a festeggiare la traslazione, proprio così, la presentazione al Tempio della nuova ed eterna arca dell'alleanza, la Beata Vergine Maria, che doveva ricevere la missione di diventare madre di Dio e madre nostra. Quindi, in tutte le traslazioni, l'arca dell'antica alleanza fu portata con pubblica venerazione, con culto solenne, con musiche, danze, con sacrifici, con il giubilo del re, di tutto il popolo di Israele, come troviamo nella Sacra Scrittura, nei libri di Re, nei libri di Samuele, nei libri di Cronache, e siamo qui a festeggiare questo grande mistero. Ecco perché è un po' questo primo capitolo che vuole parlarci della festa della presentazione nel Tempio, ci vuole far comprendere che cosa solennemente significata lo spostamento dell'Arca dell'Alleanza quando viene introdotto nel Tempio. Questo è un mistero molto molto bello. Sei d'accordo, Antonio?
Sì, padre mio, proprio questo stavo riflettendo mentre tu spiegavi appunto queste cose, queste finezze, diciamo, teologiche, no? Nelle quali noi vediamo appunto questa simbologia, no? L'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, quindi proprio arca vivente, no? E stavo pensando a questo, cioè, oltre che essere frutto della finezza, diciamo, teologica di santi, no? In questo caso Maria d'Agreda, no? E si vede proprio che cosa? Il disegno di Dio, cioè gli eventi della storia e gli eventi della storia della salvezza, no? Possiamo dire, si intrecciano tra di loro, no? E Dio ha mostrato come tutti questi eventi che sono disseminati nei secoli, quindi vediamo questa arca che viene portata appunto come propiziatorio, poi viene spostata, in realtà poi dopo che cosa diventano? Simbolo dell'Immacolata, che per noi è appunto l'essere di mediazione per eccellenza, propiziatorio per eccellenza. Cioè, veramente ci colpisce questo fatto, no? Che gli eventi della storia e gli eventi della nostra salvezza, Dio li ha intrecciati, no? E ce li svela. Quindi in questo caso, no? Che dire, no? Rimaniamo edificati, no? Proprio perché vediamo come tutto questo acquista un senso, no? La presentazione della Madonna al Tempio. Ecco, questo veramente, padre Giampiero, ci deve fare riflettere, perché appunto la Madonna in questo momento, no, ecco, non viene riconosciuta come colei che è, e i suoi meriti sono veramente occultati. Ecco, lei è più di una semplice fanciulla che ha detto sì allo Spirito Santo, veramente è un pilastro, no? Della nostra redenzione, della nostra vita spirituale pure.
Giustamente, Antonio, più riusciamo a comprendere questo, più abbiamo una condizione chiara del mistero della redenzione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Perché la Beata Vergine Maria ci aiuta a comprendere ancora meglio il ruolo di nostro Signore Gesù Cristo e metterlo al giusto posto nella nostra vita, imitando come lei ha fatto. Il tanto posto che ha dato lei nella vita di Dio, e ci diventa scuola di quanto e come dedicare il posto della vita di Dio, la preminenza che deve avere la vita di Dio nella nostra vita, nelle nostre scelte e nel nostro agire. Perché questo ci aiuta a vincere quello che purtroppo ci portiamo dietro noi come eredità. Mi parlavi di Immacolata Concezione, noi che siamo immaculati, siamo macchiati nella nostra concezione, macchiati col peccato originale, quindi abbiamo un surplus di strisce, di vizi, di concupiscenze, di vomiti di peccato, di egoismi, di disordini, di fare accontentare solo il nostro io, le nostre compiacenze, e quindi tendono ad allontanarsi da quello che è la volontà di Dio. E quindi invece la Beata Vergine Maria ci rimette nella giusta posizione e ci fa aiutare a comprendere meglio queste solennità che è la celebrazioni che la liturgia, l'ex orandi, l'ex credenti, quello che preghi e quello che credi, ci aiuta a dare significato. Chiaramente prendendo la Sacra Scrittura, da solo non ho i mezzi per arrivare a comprendere tutte queste cose, il motivo per cui viene scelto questo legno, l'oro purissimo. Io leggo questi libri delle cronache, dei numeri, del Deuteronomio, il Pentateuco, così, e vedo, ha fatto costruire, ci ha messo l'oro, ci ha messo questi. Ma questi dettagli, alla luce dello Spirito Santo, che è parola di Dio, la sapienza eterna, ecco che aiutato dalla scuola dei santi, e qua penso che una lancia a favore di del santo di Napoli, Don Donino Ruota, come lo chiamava Padre Pio, ci aiuta attraverso i suoi commenti alla Sacra Scrittura a vivere e a comprendere per queste cose belle che oggi un po' così tutto legge assieme. Anche in Don Donino troviamo presentate questi riferimenti che mi danno la sapienza dei padri, la sapienza dei santi che hanno avuto luce, purificati sempre più dal peccato, luce dell'intelletto, e finché non è santo è come così. Abbiamo le mortadelle, fatti il mortadella di prosciutto, di rosbif davanti agli occhi, che erano veramente, ci fermiamo solo a vedere, ha fatto rivestire d'oro, ha messo gli anelli al coso, e non comprendiamo niente. Non comprendiamo niente di quello che è parola di Dio e dei misteri che questa parola di Dio ci vuole svelare. Colui che resiste ai superbi dà grazie agli umili, che dobbiamo costarci con umiltà, dobbiamo costarci con perseveranza. E a volte vogliamo già la pappa, gli omogenizzati, già pronti, tutti già imboccati, invece tocca un po' metterci sudore spirituale nel poter indagare, poter comprendere meglio, migliorare, approfondire queste verità di fede, che le abbiamo portate di mano. Pensa, questi libri ce li abbiamo portati di mano, che ci parlano di queste cose. Sei impegnato a rispondere a WhatsApp, a Telegram, Instagram, Facebook, tutte le altre cose, e non avevo tempo per fare queste cose qui. Sì, ce li ho questi libri, ma sai, li uso solo per fare deposito di ragnatele o di polvere sullo scala. Qui la Madonna che ci parla, la Madonna che indica, che catechizza così, e ce li abbiamo, ma sì, ma ogni tanto li prendo, li spolvero, meglio che niente. Però a cosa mi servono questi in libreria se dopo non li metto sulla scrivania? Perdonate la rima così. E allora ecco questo che ci viene dato a disposizione, questo che viene dato per il nostro nutrimento. Io non dico che tutti i giorni dobbiamo fare 24 ore su 24 stare sui libri a leggere, no, neanche questo qua. Però attenzione, sono cose che ci vogliono, sono state donate dal cielo, e chiaramente il Signore vuole darci tante indicazioni, tanti aiuti proprio da questi insegnamenti che dobbiamo un po' ritrarre e un po' di poter utilizzare a nostro vantaggio, se no rischiamo un po' di avere reso vano tutto questo. Però sono grazie che ci vengono date, cerchiamo di farle fruttificare. Sono dei talenti o delle mine o dei doni che ci vengono dati, bisogna che li facciamo fruttificare, se no ci sarà chiesto che ne hai fatto, era sulla scrivania, era in deposito là in mansarda, cos'è, l'abbaino là, che in sgabuzzino, non sgabuzzino, scatoloni di libri, quelli che non usiamo più, e li butto là. Sono cose preziose che dobbiamo fare. Se sei d'accordo, siete d'accordo? Sì, Mosè.
Dicevo, tutti questi eventi, no? Tutti questi misteri che proprio penso che si, o almeno così ho pensato, si possono chiudere proprio in quattro parole. Dio sa cosa sta facendo, anche se noi non lo capiamo, perché tante volte parlo personalmente.
Bello, giusto.
Perché effettivamente stamattina c'è questa diciamo analogia con Mosè, con tutto il legno, con questa arca dell'alleanza, cioè che per me infatti effettivamente io ho il libro ed è là nella libreria, infatti deve andare sulla scrivania, però ecco appunto, cioè, con questa lettura. Ovviamente poi bisogna essere aiutati e chiedere aiuto, però ecco, pensavo appunto che ci dobbiamo fidare, perché Dio sa cosa sta facendo. Ed è veramente bello.
Esattamente. Proprio il Signore sa che cosa sta facendo, e noi dobbiamo utilizzare tutte queste grazie proprio per corrispondere a quello che Dio sta facendo e sta operando in noi, non essere un po', lasciare vincerci un po' dalla nostra adagiarci, ho già letto abbastanza nella mia vita, è già sufficiente quello che ho imparato. No, forse avere un po' chiaramente attenzione all'eccesso opposto di una curiosità a 360 gradi, che voglio sapere sempre tutto, l'ultimo di tutto, l'ultima novità, così. No, sono le cose che già il Signore, alcune cose importanti che dobbiamo fare attenzione a non omettere questa conoscenza. Praticamente i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria, sono stati i misteri di formazione dei santi, hanno formato i santi, formano i santi, e quindi dobbiamo anche noi, aspiranti santi, aspiranti al cammino di santità, metterci su questo buono cammino. Però, se sei d'accordo, Antonio, se facciamo un attimo di pausa, per qualche minuto, poi riprendere.
Sì, sì, benissimo. Siamo proprio arrivati al nostro appuntamento, diciamo, con i nostri ascoltatori, perché, scusatemi, perché appunto adesso ci separiamo, ridiamo la linea alla regia per qualche minuto con un piccolo intermezzo musicale che darà modo a chi vuole, naturalmente, no? Di poter sì, commentare, intervenire, fare domande su questa, su questo argomento di oggi. E vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Poi naturalmente, se volete lasciare alla nostra suora in regia un commento su WhatsApp, sempre riferito a questo numero con l'account della, della Radio Buon Consiglio, liberissimi di farlo. Noi siamo qui e quindi riprendiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo ritornati in diretta. Approfittando proprio, diciamo, di questa festa della presentazione di Maria Santissima al Tempio, no, che fra poche ore, no, festeggeremo, un po', Padre Gebbio, abbiamo fatto un esercizio di meditazione, no? Ti ricordi che settimana scorsa ci siamo lasciati appunto con la meditazione, con questa forma di preghiera più pensata, no? Più, diciamo così, che coinvolge il nostro intelletto, E abbiamo fatto qualche esempio anche di come si fa la meditazione. E guarda un po', no? Cioè, questa settimana lo stesso proprio Spirito Santo ci fa vedere che cosa? Ci fa vedere in questa festa della presentazione di Maria Santissima un'analogia, una prefigurazione, un simbolo analogico, possiamo dire così, dell'arca con Maria Santissima, con la nostra Santa Madre. Immacolata Concezione, e anzi, qui proprio leggevo al paragrafo 417, no, di quest'opera, La mistica città di Dio, della Beata Maria d'Agreda, come proprio Dio ha voluto che fosse venerata l'arca, con festeggiamenti, apparati, processioni, eccetera, perché figura di colei che doveva essere madre del Verbo incarnato. Insomma, veramente, qualcosa di bellissimo, ecco.
Hai proprio ragione, proprio. Sì, non ci pensavo, effettivamente, un po' questi articoli così di questa mistica città di Dio ci hanno più introdotto a quelli che potevano essere i punti della meditazione. Abbiamo fatto la descrizione della scena, ci siamo introdotti in
Esatto,
questo mistero, abbiamo visto da queste figure, in realtà ci siamo innalzati a contemplare le grandezze della Beata Vergine Maria. Ma la meditazione non finisce qua. Fare questa descrizione, vedere le grandezze della Beata Vergine Maria, non sono ancora sufficiente per una meditazione. Adesso dobbiamo fare le applicazioni, il significato di queste grandezze e così via. Cosa servono? Perché alla fine dopo devo arrivare a fare il proposito. Perché ogni buona meditazione deve concludere anche con un buon proposito. Quindi, non solo aver investigato delle verità, se no questo qui rischia di essere uno studio. Abbiamo fatto una lezione di, che ne so, di teologia biblica, forse potrebbe essere, o
Sì,
di
sì.
esegesi, no. Possiamo parlare di teologia biblica in qualche modo all'acqua di rose, se vogliamo, perché non sono né biblista né teologo, quindi un po' siamo da fare. Abbiamo letto sì, un libro spirituale.
Sì.
C'era la teologa biblica Massima, docente, abbiamo interpellato, quindi siamo andati a una buona scuola, anche se lo strumento era quello che era, però la fonte era di prima qualità. Adesso però dobbiamo un po' introdurci ancora in comprendere un altro mistero. Cosa ti dice questo mistero? Grande solennità ogni spostamento della Madonna. Ma che cosa avviene nello spostamento della Beata Vergine Maria che realizza al Tempio di Gerusalemme? Anche lì tutto un grande apparato, grande solennità? No, vedo dalla tradizione che mi parla Sant'Anna e San Gioacchino, qualche altro poco, qualcuno di parenti che si congiunge a questa circostanza e poi niente più. Non ci sono danze, non ci sono canti, non ci sono una serie di sacrifici, così visibilmente non c'è più nient'altro. Questo apparato visibile di magnificenza non è. Perché allora è un disamore per la Beata Vergine Maria? No, arriva il nostro insegnamento per noi. Allora dice, in questa misteriosa traslazione della Beata Vergine Maria al Tempio non intervengono i sacrifici. Non interviene la grande pompa reale né maestà di regina, fu trasportata dalla casa da Gioacchino sulle umili braccia della madre Anna, la quale, sebbene non fosse molto povera, tuttavia in quell'occasione portò la sua diletta figlia al tempio per presentarla e depositarla con umili vesti di povera e sola. Dio volle che tutta la gloria e la maestà di questa processione fosse invisibile e divina, poiché i misteri di Maria Santissima furono così sublimi e nascosti che ancora oggi molti di essi continuano ad essere tali secondo gli imperscrutabili giudizi del Signore, il quale ha stabilito il tempo opportuno per ogni cosa. Quindi ci sarà un tempo opportuno perché Dio manifesterà tutte queste cose davanti al mondo intero. Oggi abbiamo compresi io, te, Antonio, Mosè e qualcun altro che ci sta ascoltando. Bene. Bene, ma Dio vorrà manifestare queste cose in maniera ancora più grande, ma adesso sono misteri nascosti. Non andiamo troppo lontano se pensiamo al mistero dell'incarnazione nella grotta di Betlemme. Qualche povero pastorello e poi Sant'Imago e poi nessun altro che corre questo mistero. Bene, visibilmente è così, invisibilmente, visibilmente angeli, cori angelici che scendono dal cielo per fare scorta, fare processione, grande solennità, a chi è? È la regina degli angeli che sta entrando. Allora, questo è quello che avviene. Quindi esteriormente l'arca, grande solennità, adesso arriva non più la figura, ma la realtà, non c'è più tutta questa grande solennità. Cosa vuoi insegnarmi Dio con questo? E questo è un po' più difficile. Allora chiediamo lumi, grazie. Poiché mi meravigliavo di ciò, alla presenza dell'Altissimo, lodando i suoi giudizi, sua maestà si degnò di rispondermi in questo modo. Dice, io ho compreso tutte queste, pian piano ho compreso tutte queste grandezze. Come mai adesso è calato l'amore di Dio per la sua regina, sua madre? No, non sia mai un amore eterno, un amore infinito. Allora dice, ascolta o anima. E quindi qui dobbiamo metterci audi figlia, è il Salmo 44, ascolta figlia, ascolta, guarda, poggi l'orecchio di Altissimo, a re piacerà la tua bellezza. Ascolto anima, io volli che fosse venerata l'arca dell'antica alleanza con tanto festeggiamento apparato, perché era figura di colei che doveva essere madre di Dio incarnato. Quindi tutti dovranno un giorno capire quanto Dio voleva che fosse, quanto Dio vuole che sia onorata la Beata Vergine Maria. Proprio per contro quello che oggi chiamiamo un minimalismo devozionale mariano. O diceva Paolo VI, l'epoca glaciale della devozione mariana, proprio siamo a un raffreddamento grandissimo. Bene, però Dio non vuole questo, Dio volebbe esaltarlo al massimo. Però, dice, l'arca, l'antica alleanza con tanto festeggiamento, perché era figura di colei che doveva essere madre del Verbo incarnato, quell'arca era irrazionale, materiale e senza difficoltà si poteva usare una tale solennità. Ma con l'arca vera e viva non lo permisi finché visse su questa terra. Quindi Dio vuole che adesso la Madonna, che non è più sulla terra, sia adesso glorificata, venerata come regina del cielo e della terra, come nostra madre amatissima, la piena di grazia, la mediatrice di tutte le grazie. Per cosa? Perché non ho permisi Dio finché visse su questa terra? Per insegnare con tale esempio ciò che tu e gli altri dovete osservare finché siete viatori. Questo tu è rivolto a Maria D'Agreta e altri è rivolto a Mosè, Antonio, Fra Giampio e tutti gli radioascoltatori che vogliono diventare di buona volontà. Per i miei eletti, che da sempre sono scritti nella mia mente, dice Dio a Sor Maria D'Agreta e ognuno di noi, non voglio che l'onore e il plauso pubblico smodato degli uomini sia già nella vita mortale premio per ciò che operano per servirmi e rendermi gloria. Qua è non so se c'è bisogno di rileggerlo, ma Dio vuole per i suoi eletti, per coloro che vuole incoronare in cielo, coloro che dall'eternità ha amato e ha scelto, non vuole l'onore e il plauso pubblico, non vuole l'onore smodato degli uomini già nella loro vita mortale, perché questo se no diventerebbe un premio umano per coloro che fanno servizi a Dio in questo tempo. Quindi finché sono in vita questi servi di Dio, queste anime aspiranti alla santità, e vogliamo esserlo tutti noi questo, finché siamo in vita, Dio non vuole che in noi ci sia l'applauso umano. E se questo qua qualche volta può avvenire, pensiamo a Padre Pio, tutto sommato per molti c'era l'applauso umano, ma allo stesso tempo c'era anche una grande persecuzione, un grande combattimento, tanto che ci saranno proprio delle cose che lo fanno molto soffrire, come le grandi persecuzioni, le visite apostoliche, le sospensioni della messa pubblica, le confessioni, le accuse più degradanti, più vergognose che sono state rivolte, poi dopo la morte, eccolo qua, onore degli altari. C'era San Giuseppe Maria Scrivà, che una volta da giovane si lamentava, dice: Signore, non so ancora, perché ci tengo tanto al mio onore, visto che tu non sai cosa fartene, proprio perché era stato infangato, calunniato, deriso, così. E ancora un altro santo mi viene in mente, San Daniele Comboni. Gli hanno combinato di tutte calunnie, i suoi stessi servi, amici più fedeli lo abbandonano, lo denunciano come pasta da sette catene, come alle autorità, alla Santa Sede. Dopo lo accusano di cose brutte e false. Insomma, tutte le combinazioni, tutti i colori, cose così, in modo che si ricordi che su questa terra non è il tempo di ricevere applausi umani, ma tendiamo la corona da parte. Né ancora Dio continua, è conveniente per loro, per i servi di Dio, trovarsi nel pericolo di dividere l'amore tra colui che li giustifica e li fa santi e coloro che già li celebrano per tali. Perché il mio cuore è fatto così. Ricevo gli applausi, ricevo i complimenti e un po' dico, grazie Gesù che mi concede questo, grazie a voi che mi fate gli applausi. No, tutto il ringraziamento deve essere Gesù, fonte di gioia, fonte di grazia. Dio è geloso del tuo cuore e non lo vuole che lo dividi minimamente per nessuna, neanche una particella per le creature. E quindi ecco che questo cuore creato da Dio, di cui Dio si è innamorato, vuole che tutto l'amore sia riversato su di lui. E quindi ecco che non vuole patteggiamenti, non vuole cedimenti, non vuole frazioni di cuore diviso con le cose create, con le creature.
Padre Giampio,
sì,
oh, scusami Padre Giampio, permettimi proprio un attimo di intervenire, ma proprio questa cosa che stiamo appunto dicendo adesso, no? Questa riflessione, no? Sul fatto che anche proprio sacerdoti stigmatizzati, San Pio, l'unico sacerdote stigmatizzato, che ha avuto, diciamo così, si può dire che è stato un fatto funzionale, nel senso che lui è stato riconosciuto santo anche da tanti mentre era in vita, no? Ecco, però poi, come hai detto tu, ha subito anche delle grandi persecuzioni, un po' possiamo dire la sequela di Gesù, no? Che prima ha avuto l'Osanna, Osanna, il figlio di Davide, e poi dopo gli si sono scagliati, ci siamo scagliati contro di lui, al punto che lo abbiamo consegnato a una morte infame, quindi il colmo della persecuzione. Ma poi riflettevo Don Dorindo Ruotolo, Don Attilio Negrisolo, Don Nello Castello, cioè un po' quelli che sono stati più vicini, anche San Pio da Pietrelcina, ma guarda un po', anche loro, ecco, hanno avuto un po' questo fulgore della santità riconosciuto, perché era inevitabile, no? Però in qualche modo era funzionale, dovevano attirare le anime e dovevano patire la persecuzione, no? Un po' possiamo dire così. Per i santi un po' più così all'acqua di rosa, tutto sommato, forse si rimane nel nascondimento e solo Dio, no? Contempla la bellezza di quelle anime, passano addirittura inavvertiti, come d'altro canto la Madonna, no? La Madonna è passata come una donna, ma non è costui, non è il figlio del carpentiere, Maria non è sua madre, no? I suoi cugini, i suoi parenti, i fratelli non sono tra di noi, cioè lì la gente della Madonna non si è accorta di niente, no? C'è la madre di Dio, ecco, questo volevo giusto dire.
Sì, più che funzionale è la missione per cui dicevo.
Ecco, esatto, la missione.
Una missione pubblica, allora in qualche modo doveva tirare una fumana mondiale, ed ecco allora la conformità a Gesù Cristo, a Dio, i miracoli, così, per attirare quelle cose, dovevo rappresentare l'immagine di Gesù Cristo, Padre Giulio, Padre Paolo, prima parola della missione di Padre Pio, sulla terra. Dovevo far rivedere a un mondo ormai dimentico del soprannaturale così, Gesù Cristo. E allora ecco che attirava, e lì attirava, ma non solo come un vado al circo per vedere un personaggio che fa i spettacoli così, ma vado lì per, almeno alcuni andavano lì anche per quello, ma dopo finivano per cadere nella rete della misericordia del Signore, per cambiare vita, per ritornare da pagani a cristiani. Quindi questa era la funzione. Ci sono altre missioni che sono quelle missioni nascoste, perciò delle anime nel nascondimento che consumano la loro vita, e ci accorgeremo solo in paradiso. Ecco la festa di tutti i santi. Tanti fratelli nella fede, non conosciamo il giudizio universale, scopriremo quali meraviglie ha operato in questi cuori. Non avevano una funzione, una missione pubblica, una missione di glorificare Dio e di attirare grazie. Ho letto tutte le anime vite, tutte le ostie che ci sono state e ci sono, ringraziando il Signore, nascoste. I cavalieri della tavola rotonda chiamano San Francesco, che attraverso le loro preghiere e sacrifici ottengono e attirano grazie a Dio, misericordia per la salvezza delle anime. E tutto questo, ma tutte queste sono state partecipi a che cosa? Chi più chi meno. Queste anime sono state anime che si sono conformate a Cristo, Cristo crocifisso, l'Immacolata e l'Immacolata Redentrice. Ecco la missione è per ognuno di noi. Compio in me ciò che manca ai patimenti di Cristo, dirà San Paolo. Ecco questo. E gli ultimi minuti lo vorrei dedicare, fare un piccolo salto a quelli che sono questo libro, questi libri della mistica città di Dio, che ci presenta la vita, i misteri, e poi continua ancora a realizzare questi misteri, e poi il fine capitolo, l'insegnamento della Beata Vergine Maria, che vorrei dedicare gli ultimi minuti di chiusura. Figlia mia, dice la Madonna a la Venerabile Sor Maria d'Aquila, la maggior fortuna che possa capitare in questa vita mortale un'anima è che l'Altissimo la conduca alla sua casa per consacrarla totalmente al suo servizio. La Madonna viene presentata al Tempio per essere tutta consacrata, per appartenere interamente a Dio. Quindi il più grande beneficio che può fare a un'anima Dio sulla terra è portare un'anima dura nella sua casa e consacrarla totalmente al suo servizio. Perché con tale beneficio la riscatta da una pericolosa schiavitù, la libera da una vile servitù del mondo, dove le toccherebbe mangiare il pane col sudore della sua fronte senza godere della libertà perfetta. Quindi vivere consacrato, una vera libertà perfetta, legata dai santi voti per essere liberata dalla schiavitù, dalla legge del peccato del mondo che propone. Ancora, la parte migliore si è scelta, chi sceglie la religiosa è appartata, perché qui trova il porto sicuro, mentre altrove e dovunque c'è la tempesta, con tante onde che sono piene di dolore e disgrazie. Quindi il fatto che gli uomini non vogliono riconoscere questa verità, degradire questo singolare beneficio, è dovuto a una indegna durezza di cuore e alla loro noncuranza di loro stessi, dice la Madonna a Sor Agata. Tu però, figlia mia, non renderti sorda alla voce dell'Altissimo. Fai attenzione e coopera alla voce del Signore. Ti avverto, una delle maggiori cure del demonio è quella di impedire la chiamata del Signore che dispone le anime perché si dedichino al suo servizio. Questa è una delle maggiori cose che fanno più detestare, fanno più furore all'inferno. Il solo atto pubblico e sacro di ricevere il sacro abito e entrare nella vita religiosa, sebbene non sempre si faccia col dovuto fervore, con tanta purezza di intenzione, fa montare di ira, di furore, il drago infernale sui demoni, sia per la gloria che ne risulta al Signore, sia per l'allegrezza dei santi angeli che facciamo gioire tutto il paradiso, sia perché il mortale nemico sa che la vita religiosa santifica le anime e l'azione. Infatti, molte volte avviene che, pur avendo quell'anima abbracciata questa vita, a volte per motivi puramente umani, terreni, in seguito si introduce ad operare la grazia divina che tutto mette in ordine. Se tanto può la grazia, anche quando in principio non ci fu la retta intenzione che conveniva, quanto più potente e efficace sarà il Signore, unita alla religiosa, nel momento in cui l'anima entra mossa dall'amore divino, maggior grazia produce. comunque l'Altissimo affinché riformi in alto la maggior perfezione colui che entra nella vita religiosa, da qualunque motivo vi sia tratto, bisogna che chi ha volto al mondo le spalle non si rivolga più agli occhi e anzi cancelli ogni immagine e memoria, dimenticando tutto ciò che ha lodevolmente lasciato del mondo. Dobbiamo fare attenzione un po' alle cipolle d'Egitto, come si suol dire, a non volgere di nuovo il rammarico alle cose che abbiamo lasciato per amore di Dio. E se no dobbiamo, c'è il pericolo della moglie di Lotte, dice ancora la Madonna Sor Maria d'Agreda. Coloro che non badano a questo avvertimento, che diventano ingrati e sleali con Dio, sono senza dubbio puniti come la moglie di Lot. Tale castigo non è certamente per divina pietà pubblico o visibile agli occhi esteriori, come lo fu per la moglie di Lot, ma allo stesso modo è interiormente ricevuto e fa restare freddi, fa diventare aridi, fa diventare senza fervore e virtù. Per questo abbandono della grazia essi non conseguono il fine della loro vocazione, non progrediscono nella vita religiosa, non vi trovano consolazione spirituale e non meritano neppure che il Signore li guardi e li visiti come figli. Quindi il pericolo della ingratitudine. Dopo tanti favori ricevuti dal Signore dobbiamo fare attenzione a non essere ingrati. E se talora sarà necessario esercitare la carità col prossimo, fa in modo di ordinare tutte le cose sempre mettendo al primo posto il bene della tua anima, tua sicurezza, quiete, pace e tranquillità interiore. Se vuoi essere mia discepola, ti ammonisco e ti comando, dice la Madonna Sommaria d'Agreda, e a tutti noi, di essere estremamente attenti in questo punto, senza me importi nessun limite se non l'eccesso che fa cadere nel vizio. Quindi considera che per tutto il mondo deve essere per te morto e crocifisso, e tu devi essere senza memoria per tutto ciò che riguarda, senza ricordi, senza attenzione, senza affetto alle cose terrene. Cerchiamo le cose di lassù. Bene, penso che siamo addirittura d'arrivo. Se non c'è qualche altra cosa da aggiungere, lascio a te la parola, Antonio Mosè. Grazie, Ave Maria.
Sì, dico solo, cari amici, che appunto sì, siamo arrivati alla fine del tempo che è stato messo a nostra disposizione. Siamo grati veramente naturalmente all'Immacolata che ci ha consentito questa bella riflessione proprio su di essa e sulla festa che andiamo a festeggiare fra qualche ora. E allora, Padre Giampio, siamo in chiusura. Se non ci sono domande, come non mi sembra, ci possiamo lasciare con la solita benedizione sacerdotale e i saluti finali.
Grazie. Diciamo un'Ave Maria per chiedere la protezione della Beata Vergine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria,
che ti ami alla follia.
Benissimo. Okay. E il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Mosè Fra Giampio, una santa giornata a tutti, buona festa e attenzione alla presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, che ci faccia sempre più tornare il nostro cuore a Dio attraverso l'Immacolata. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.